Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Richiederà uno sforzo comune di tutta la politica ticinese per dare risposte al sì popolare di ieri alle due iniziative sui premi malattia. Sullo sfondo una profonda ridefinizione del ruolo dello Stato che avrà meno entrate fiscali e più oneri in termini di sussidi. E sulle finanze dei cantoni, in particolare quelli con molte residenze secondarie, pesa anche il sì all'abolizione del valore locativo. Qualche incognita anche sull'introduzione dell'indennità elettronica, dell'identità elettronica, perché il sì è stato risicato e vi saranno dei ricorsi. In Moldavia il fronte europeo si impone di misura nelle legislative, non sarà comunque facile formare un governo stabile. In Ticino ci vorrà del tempo per vedere applicate le due iniziative popolari cantonali sulle casse malati accolte ieri dal popolo. Quella del Partito Socialista per limitare i premi al 10% del reddito disponibile e quella della Lega dei Ticinesi per la loro deducibilità integrale dalle imposte. Preso atto dei due sì usciti dalle urne, il Consiglio di Stato ha indicato i prossimi passi. Luca Berti.
Il Consiglio di Stato ticinese è consapevole che quello scaturito dalle urne è, nella migliore delle ipotesi, un segno di malcontento. Il governo si era battuto per due no, visto l'impatto da 400 milioni sulle casse cantonali e comunali, eppure è andata diversamente e ora bisogna applicare quanto deciso dal popolo. Quando? Solo quando si saprà come finanziare le misure, è stato detto dai membri del governo davanti alla stampa. E qui i tempi potrebbero allungarsi. Intanto perché le due iniziative hanno approcci diversi. Norman Gobbi è il presidente del Consiglio di Stato ticinese.
Da una parte si chiedono più sussidi, più aiuti, dall'altra parte si chiedono di pagare meno imposte. Quindi in questa situazione di contrapposizione, di visioni, di soluzioni, il governo dovrà agire dialogando, cercando di trovare non tanto una quadra al cerchio, ma soprattutto una cubatura alla sfera, proprio perché sono più dimensioni che entrano in gioco, non sono solo due, e questo evidentemente tenendo conto di un chiaro messaggio popolare.
Smussare la sfera richiederà un grande sforzo politico da iniziare chiamando tutti attorno a un tavolo: comuni, partner sociali, partiti e in primis gli iniziativisti. Doverlo fare alla vigilia di un anno elettorale potrebbe però non essere la migliore delle premesse per trovare accordi.
Questo paese, il Ticino e la Svizzera, sono usciti dalle crisi profonde solo facendo un patto di paese. Un patto di paese ha bisogno del contributo di ognuno, dove ognuno non può emergere più dell'altro, ma ha bisogno di dare una risposta al cittadino ticinese che oggi ha denunciato una forte riduzione del proprio potere d'acquisto.
A breve dovrebbero essere agendati gli incontri tra il governo e chi ha proposto le due iniziative.
E ora andiamo alle reazioni a quanto annunciato dal Consiglio di Stato, al fatto insomma che occorrerà del tempo per veder applicato quanto votato ieri dal popolo. Romina Lara ha sentito gli iniziativisti per capire come intendono muoversi.
Iniziamo dal PS, che ha subito chiesto un incontro urgente al governo. Lo scopo è discutere dell'implementazione della sua iniziativa, che lo ricordiamo chiede di limitare i premi al 10% del reddito disponibile, e discutere anche del piano di finanziamento proposto come iniziativisti, che prevede di agire su tre fronti: il moltiplicatore cantonale d'imposta, le stime immobiliari e l'aliquota sulla sostanza massima.
Penso che questo piano di finanziamento sia la base da cui partire. C'è un chiaro mandato popolare per il Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio di implementare l'iniziativa in tempi rapidi, ma poi di implementarla con questo piano di finanziamento e non andare invece, come dicevano altri, a fare tagli al servizio pubblico, alla scuola, allo Stato sociale.
La copresidente del PS, Laura Righet, guarda all'anno prossimo per la concretizzazione.
Secondo noi deve entrare in vigore nel corso del 2026, non per forza deve essere il 1 gennaio. Possiamo immaginarci anche un'entrata in vigore verso giugno, verso settembre, a patto poi che sia retroattivo però. Questo incontro tra noi e il Consiglio di Stato sarà sicuramente importante, che sarà presente anche la Lega. Dobbiamo sederci, diciamo, tutti e tre gli attori a un tavolo e trovare assieme una soluzione per affrontare questa sfida del finanziamento.
Se il Partito Socialista dovesse richiedere un incontro con anche la nostra presenza, non ci negheremo, saremo presenti anche noi.
Così il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, Lega che si dice pronta a fare pressione sul governo, mettendo l'accento sulla sua di iniziativa per la deducibilità integrale dei premi. Prima del voto si sono già avanzate delle soluzioni.
Lo stop all'aumento dei dipendenti cantonali e le 40 misure proposte con un atto parlamentare. Di conseguenza noi reputiamo di aver fatto sia una bella proposta che ha avuto un avallo popolare, come però anche aver fatto il compitino di dire, come chiediamo uno sforzo al governo, abbiamo trovato anche le misure che lo possono finanziare.
Sì, l'iter proposto dal governo ticinese intanto preoccupa anche la consigliera di Stato socialista Marina Carobbio, che già si era smarcata dai colleghi di governo appoggiando apertamente l'iniziativa del suo partito. Oggi chiede ai colleghi di non perdere tempo. Sentiamola al microfono di Alessandro Broggini.
Oggi è uscita un'indicazione chiara da parte della popolazione ticinese e quindi anche il governo, il Parlamento, le forze politiche devono rapidamente trovare una soluzione. Possono esserci evidentemente delle necessità tecniche, ma devono rispondere a quella che è la richiesta della popolazione, soprattutto in un sistema di democrazia diretta, quindi non si può tergiversare nella messa in atto di queste proposte. Io ho già detto ai colleghi nei giorni scorsi che bisognava trovare delle soluzioni per mettere in atto questa iniziativa, partendo proprio anche dalle proposte degli iniziativisti, in particolare per quanto riguarda l'iniziativa del Partito Socialista, che prevede un meccanismo chiaro di finanziamento.
Il fatto che non sia ancora stato dato un orizzonte temporale la preoccupa?
Il paese, la popolazione ticinese, se lo attende, è responsabilità della politica, quindi del governo, ma anche del Parlamento e dei partiti politici, dare seguito alla volontà popolare. Tirare per le lunghe aumenterebbe uno scollamento che in parte esiste già tra politica e popolazione, penso che non sia nell'interesse del nostro cantone.
E a generare grattacapi finanziari ai cantoni c'è anche il sì netto all'abolizione del valore locativo pronunciato dal popolo svizzero, che provocherà un ammanco nelle casse appunto dei cantoni, particolarmente preoccupati quelli turistici come Ticino e Grigioni. L'introduzione di una tassa per così dire compensatoria sulle residenze secondarie non è così scontata e ci racconta di più Anna Valenti.
La riforma comporterà perdite fiscali per la Confederazione, i cantoni e i comuni, cosa che preoccupa soprattutto i cantoni con molte case vacanza, che potranno introdurre un'imposta sulle residenze secondarie per compensare i mancati introiti. Imposta che i cantoni possono scegliere se introdurre o meno, sottolinea la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Per il Canton Ticino, cantone a vocazione turistica con un numero significativo di case vacanza che senza valore locativo perde 100 milioni di franchi circa, l'imposta sulle seconde case sembra un passaggio obbligato, come lascia intendere il direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Christian Vitta.
Ma il Consiglio federale ha indicato che metterà in vigore questa possibilità dal 1 gennaio 2028, quindi adesso abbiamo un lasso di tempo per presentare un messaggio all'attenzione del Parlamento cantonale per applicare questa imposta immobiliare sulle residenze secondarie.
Meno netto invece il suo omologo grigionese, Martin Bühler.
Non abbiamo ancora deciso in governo che lo facciamo, abbiamo cominciato già la valutazione, abbiamo la possibilità della tassa e dopo vediamo se sono altri mezzi o se vogliamo spendere meno.
90 milioni l'ammanco che i grigioni stimano dall'abolizione del valore locativo. Tuttavia, introdurre una tassa per le residenze secondarie rischia di essere più complicato del previsto.
Noi abbiamo un'autonomia dei comuni molto alto. Abbiamo 100 comuni e in ogni comune di nuovo deve essere fatto questa valutazione e questo può creare controversie.
Trovare il consenso politico prima, quello dei territori poi, potrebbe essere assai complicato. Anche in Ticino. Si fa presto dunque a dire tassa sulle residenze secondarie, ma da queste prime battute emerge tutta l'incertezza e il percorso irto di ostacoli all'orizzonte per implementarla.
E da qualcosa che viene abolito passiamo a qualcosa che verrà introdotto, e anche in questo caso si tratta di un passo storico. Siamo al secondo oggetto in votazione ieri, l'identità elettronica, la cui nascita prevista entro fine anno prossimo potrebbe essere influenzata dall'enorme quantità di schede contrarie. I sì sono stati soltanto il 50,4%, senza dimenticare che il fronte che ha combattuto il progetto ha già inoltrato due ricorsi. Da Berna Giampaolo Driussi.
Quel voto sa da ripetere, così gli oppositori all'identità elettronica, che ancor prima dello scrutinio avevano inoltrato due ricorsi. La Cancelleria federale ha ieri comunicato l'esistenza di altrettante procedure pendenti. Almeno una contesta la partecipazione di Swisscom alla campagna per il sì con un versamento di 30.000 franchi. Entrambe le procedure seguiranno il classico iter, ovvero le vie cantonali competenti fino eventualmente al Tribunale federale. Intanto però c'è già un risultato, quello del voto, che fa da monito a governo, Parlamento e a tutti i principali partiti partiti sotto la cupola che, uniti davanti ai media, avevano sostenuto il documento di identità elettronico, UDC compresa, nella misura in cui diversi suoi esponenti avevano espresso visioni differenti. E ieri Beat Jans ha riconosciuto la diffidenza espressa dalla metà dei cittadini votanti. Abbiamo una legge che entrerà in vigore presumibilmente entro fine 2026, ma c'è anche un regolamento d'applicazione che resterà in consultazione fino a metà ottobre, ha affermato. Alla luce di questo risultato serrato, il governo deciderà se apportare ulteriori modifiche al progetto, tenendo anche conto delle risposte che arriveranno da cantoni, partiti e da tutti coloro che si esprimeranno in merito. Jans ha però pure esortato il fronte contrario a partecipare agli incontri pubblici che ancora verranno organizzati per discutere tecnicamente l'implementazione del documento di identità elettronico, per contribuire a renderlo ancora più sicuro e affidabile.
Ieri si è votato anche in Moldova per le legislative. Nella piccola repubblica incastonata tra Ucraina e Romania, con lo spoglio dei voti oramai completato, il partito filo-europeo della presidente Maia Sandu, partito di Azione e Solidarietà, riconferma la sua maggioranza assoluta in Parlamento. Il blocco patriottico filo-russo si ferma invece attorno al 24%. Maggiori dettagli con Stefano Grazioli.
Alla fine il partito europeista della presidente Sandu è riuscito a mantenere la maggioranza assoluta a Chisinau, andando oltre i 51 seggi necessari per continuare a governare in solitudine. Un risultato inaspettato che ha spazzato i sondaggi della vigilia, che davano un testa a testa con il blocco filorusso. L'alleanza dei partiti orientati più verso il Cremlino ha fallito il sorpasso, insieme con quelli più moderati che hanno superato la quota di sbarramento, rimarrà dunque all'opposizione. Gli equilibri rimangono in sostanza invariati, con la sorpresa del partito nazionalista Democrazia a Casa, formazione che reclama la riunificazione tra Moldova e Romania, che fa il suo ingresso in Parlamento. Tira un sospiro di sollievo Maia Sandu, rieletta lo scorso anno, che avrà dunque un governo favorevole al suo fianco e potrà continuare il corso europeista intrapreso 4 anni fa. E tira un sospiro di sollievo anche l'Unione Europea, che dall'inizio della guerra in Ucraina nel 2022 ha moltiplicato le risorse per attrarre l'ex Repubblica Sovietica verso la propria orbita. Le tensioni nazionali e internazionali non finiscono però qui. Il paese rimane in ogni caso spaccato e la scarsa affluenza alle urne, con un Moldavo su due che è rimasto a casa, indica che per presidente e governo c'è ancora molto da fare. A Chisinau l'economia arranca, la corruzione dilaga, le riforme necessarie tardano ad arrivare. Rimangono inoltre anche il duello con il Cremlino e la guerra ibrida con Mosca, che in campagna elettorale ha interferito pesantemente. I partiti filorussi, usciti sconfitti dal voto, hanno invitato alle proteste la piazza denunciando brogli.
Ed almeno 4 morti e 8 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri durante la messa in una chiesa mormone del Michigan negli Stati Uniti. Un ex marine a bordo di un pick-up si è scaraventato contro l'edificio provocando un incendio e poi ha aperto il fuoco sulla folla di fedeli. L'attentatore, ucciso quasi subito dalla polizia, aveva con sé anche degli esplosivi. Ora andiamo in conclusione in Italia. Ieri la portavoce italiana della Sumud Flottiglia ha incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto e i vertici dei partiti di opposizione. Obiettivo? Trovare un accordo sul futuro della missione umanitaria in navigazione verso la striscia di Gaza. I particolari con il nostro collaboratore Alessandro Braga.
I toni sono concilianti, le posizioni però ancora distanti. Governo e opposizione in Italia hanno incontrato una portavoce della delegazione italiana a bordo della Sumud Flottiglia per trovare una soluzione che sventi la possibilità di un attacco israeliano. I rischi sono elevati e non gestibili, ha spiegato il ministro della difesa Guido Crosetto, assicurando che il governo continuerà a cercare una soluzione.
Abbiamo iniziato un'opera di dissuasione verso tutti quelli che sono a bordo di queste navi.
Una posizione ribadita anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani. La Farnesina si sta muovendo per avere garanzie sull'incolumità degli italiani a bordo delle navi.
Non si mette a repentaglio la vita delle persone, o quantomeno l'incolumità delle persone. Attenzione, è rischioso.
Ieri l'ambasciatore italiano ha incontrato il presidente della Repubblica israeliano Herzog, che ha assicurato che Israele non farà azioni letali contro la flottiglia, nonostante le parole dure del governo di Tel Aviv, che ha definito amici di Hamas gli attivisti. Al momento le navi sono ancora in acque internazionali, ha spiegato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Sumud Flottiglia, e non hanno intenzione di fermarsi.
La missione va avanti. Renzi. Noi navighiamo in acque internazionali nella totale legalità.
I leader dell'opposizione in Italia hanno chiesto che il governo protegga gli equipaggi, mentre sotto traccia provano a convincere gli attivisti ad accettare una soluzione di compromesso, che potrebbe passare attraverso la creazione di un corridoio umanitario permanente e dalla gestione delle consegne degli aiuti da parte della Chiesa Cattolica.
Ed è tutto per il Radio Giornale, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.